Ma la devo risparmiare questa domanda. Allora, buonissimi dolci. Giusto? Questo non ci piove e su questo siamo tutti d'accordo. Però se si mangiano sempre dolci, poi dal dentista, perché ti puoi accendere un mutuo perché ora si tratta di questo. Perché carie, problemi, diabete. Medico curante. Ricetta, andiamo dal medico, la glicemia è salita. Dietologo l'avevo messa per terzo punto. Che poi, giustamente, zuccheri, 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 zuccheri. E rischi di ingrassare. Ma c'è un tipo di dolcezza che, sapete, un tempo pensavo che anche questo tipo di dolcezza potesse, in un certo senso, fra virgolette, arrecare danno, nel senso troppo dolce, troppo. Oggi mi sono ricreduto, perché è un tipo di dolcezza che non ha controindicazioni. E sapete qual è? Ora lo vedrete. Sapete, nel mondo, tanti di noi, come me, come tanti di voi, hanno avuto a che fare con persone, ma anche personalmente, perché non è che perché significa che siamo credenti, che siamo figli di Dio, non viviamo certe situazioni, le viviamo e le viviamo e come, e ci portiamo certe volte anche delle cicatrici del passato. C'è chi ha avuto un senso di rifiuto, chi ha avuto dei problemi con i genitori. E ci sono tante problematiche nascoste all'interno dei cuori delle persone. E c'è qualcuno che con la sua dolcezza e con la sua grazia ci guarisce. Mi fa piacere che stamattina, come se ci sia stato un filo conduttore, sentivo Bernardo che ribatteva spesso: Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama. Amen, amen. Nel cantico che abbiamo fatto, Maria Grazia batteva sul fatto: lo rifarai, tu guarirai, tu guarirai, tu guarirai. Ho detto: Signore, va bene, ci siamo allora. E c'è quel modo di porsi, di parlare, che è importante verso le persone. E c'è qualcuno che l'ha fatto con noi per primo e noi ci siamo aperti. D'altronde la Bibbia lo dice. C'è un salmo, che è un salmo meraviglioso, un salmo poetico, che è il Salmo 45, dove dice che le tue labbra sono piene di grazia e nelle labbra, stamattina ho la sensazione che dovrò battagliare con le zanzare, nelle labbra del figlio è diffusa la grazia, significa che la diffonde a tutti e per tutti. Un verso del Salmo 119 dice: Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato e sono più dolci del miele alla mia bocca. E tramite queste parole dolci, spesso noi troviamo delle risposte a cui non trovavamo risposta e quindi troviamo provvigione, troviamo anche guarigione interiore, delle volte anche liberazione da certi pensieri negativi. E quindi è la grazia di Dio che si manifesta e si moltiplica con i suoi favori divini nella nostra vita, nelle nostre vite. Avete sperimentato questo? Io sì. Amen. In Esodo 15, sono quattro versi, dal verso 22, questi li leggerò. Esodo 15, che è un episodio famosissimo. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: Che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Divenne dolce. La versione originale ebraica dice si dolcificò, che è ancora più penetrante. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Mara, amarezza. E quindi il Signore che fece? Mostrò un legno. Ma perché questo è andato avanti? Ah, grazie Tom. Il Signore mostrò un legno. Qual è questo legno? Profetico, del legno della croce che è entrato nelle nostre vite. E lì dove c'era amarezza ha portato dolcezza. Quindi l'acqua si dolcificò. E quindi Dio nella sua promessa non avrebbe inflitto nessuna delle infermità che aveva inflitto agli egiziani. E ancora la legge su tavole di pietra doveva essere data, ma già viviamo in un vigore di legge. E c'è una cosa importante. Se ci fate caso, è la prima volta che nella Bibbia, nella parola di Dio, compaiono due parole. Qui la prima volta, amarezza, compare per la prima volta, e per la prima volta compare contemporaneamente la parola dolcezza. E una viene associata a cosa? A infermità. L'altra invece, dolcezza, viene associata a cosa? A guarigione. Prima volta amarezza, dolcezza, amarezza, infermità, dolcezza, guarigione. Sapete, tanti dei nostri problemi nascono dal fatto che noi non riusciamo a tirare fuori i problemi che abbiamo dentro di noi. Poi noi uomini non ne parliamo. Sapete, noi diciamo, no, noi dobbiamo essere umili, non dobbiamo essere orgogliosi, no? Ma poi alla fine sotto sotto un filo di orgoglio c'è, perché se tu non ti vuoi aprire verso qualcuno, qualcosa che non va c'è. Invece le donne sono più propense nel parlare, no? E questo noi lo sappiamo. E Pietro dice infatti nella prima epistola: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione. Gettare non significa prendi, lancia o butti, significa vai a lui, parla con lui, apriti con lui e lui si prenderà cura di te, perché è importante aprirsi. Non lo vuoi fare con qualcuno che ti farebbe bene fidato? Apriti con lui. Perché altrimenti questa cosa che tieni dentro diventerà davvero un'amarezza che prende radice e sarà causa di malattie. Poi tu dici, ma perché mi sono ammalato? Ma che cosa c'è? Spesso è quello, ma tu non lo capisci. Non lo capisco delle volte nemmeno io. Questa parola, l'Eterno ti guarisce. Guarisce, Rafa. Ora vi dico una cosa che un po' vi sorprenderà. Il primo significato in ebraico non è guarire, è il secondo. Il primo è stare tranquillo, o meglio, è un verbo, stare tranquillo. Perché? Perché se stai tranquillo, tu ricevi guarigione. Se stai tranquillo, sei nel riposo. Dove è scritto nel Nuovo Testamento ci sono queste due belle parole che sono associate una dopo l'altra, riposo e dolcezza? Gesù lo dice. Veni, ve lo dico io. Bravi, bravi. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Perché? Il mio giogo è riposo uguale dolcezza uguale guarigione. Non che siamo tutti stressati, o almeno molti di noi, nel quotidiano. E quindi nella grazia e nella dolcezza di Gesù vi è guarigione. Nel Cantico dei Cantici, che è molto profondo, ci sarebbe da scrivere un libro, qualcuno penso che l'abbia fatto, al capitolo 2, al verso 3, dice: qual è un melo tra gli alberi del bosco, tale è l'amico mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra e il suo frutto è dolce al mio palato. Chi è l'amico? Gesù. La Chiesa, la Tsunamita, elogia Gesù e dice questo di lui. Traduzione leggermente imprecisa, perché in realtà non è melo, è mela. Qual è una mela tra gli alberi del bosco? Quindi Gesù viene paragonato a una mela succosa. Tawak nell'originale. Questa parola deriva da un'altra parola ebraica che significa soffiare e alittare con lo spirito, un po' come fece Gesù poi con i discepoli. Quando mangi questo, non è in contrapposizione un po' alla figura che tanti hanno dato, ma non è la mela, la famosa mela, tutti dicono che la mela è il frutto, ma qua è davvero la mela. Quando ricevi la dolcezza della grazia di Cristo Gesù, ricevi il suo spirito che alita dentro di te nella tua vita, perché il suo frutto è dolce. E la mela, come sapete, tanti di voi, ha delle proprietà curative. Una mela al giorno. Tutti preparati. Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma questa, che è lui il medico, non si presenta più completamente, non di torno, finì, guarito davvero. Ed è l'importanza della dolcezza del Vangelo di Gesù Cristo, è che il suo spirito che viene alitato dentro il tuo cuore e che ti pervade, porta guarigione dentro di te e ti solleva da tutti i pesi e te li toglie. Amen. Proverbi 16:24. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Le parole piene di grazia sono qualcosa? Un favo di miele. Ma certe volte penso, ma è così difficile essere gentili? Anche perché quando sei gentile con qualcuno, già tu hai abbattuto un ipotetico muro che c'è fra te e quella persona, sempre se c'è. Ma se non c'è, hai già ammorbidito, hai creato un presupposto, un'aria per cui tu già puoi espandere il profumo di Cristo e evangelizzare, portare il Vangelo della grazia. Anche il miele ha delle proprietà curative. Addirittura nel parti dell'Antico Testamento veniva usato come antidolorifico. Un antidolorifico. E quindi quando usi parole gentili, e nel nostro caso Gesù usa parole gentili, Quindi quando la dolcezza di Cristo, della parola di Cristo, entra nelle nostre vite, come è entrata nelle nostre vite, che cosa fa? Dà guarigione addirittura alle ossa. C'è un modo di dire nostro quando diciamo in francese si dice così, no? Pure nelle ossa è entrata. E la parola di Cristo, come un favo di miele, entra. Ci sono due parti pure, pare che nel Salmo 81, anche in Deuteronomio, credo che sia il capo 32, dove dice che Dio ha fatto succhiare, o quantomeno fatto prendere, mangiare a Israele del favo di miele che esce dalla roccia, che stilla dalla roccia. Quindi c'è un favo di miele che esce dalla roccia. Chi è la roccia? Che noi lo sappiamo che è la roccia. E c'è un favo di miele che esce e che non solo ha nutrito Israele nella legge, ma che oggi nutre noi nella grazia di Gesù Cristo. Legge, grazia, legge, grazia. Amen. C'è un episodio anche in prima, poi se volete potete vederlo, in prima Samuele 14, dove Saul, sempre lui, aveva bandito un digiuno, bella scelta, perché dovevano fare, guardate che brillante idea che ha Saul, cioè il popolo sta lottando contro i filistei, c'è una guerra aspra, acerrima, e lui che cosa fa? Bandisce un digiuno. E il popolo, dice, era stanco e sfinito. E c'è un episodio, qui proprio in questa storia, dove Jonathan, che era stanco e sfinito come tutti gli altri, che cosa fa? Vede un favo di miele, stende il suo bastone, lo prende, lo porta alla bocca e la vista, dice la parola, si rischiarò. Non ci vedeva più. Quando noi diciamo io non ci vedo più la fame, eccetera, eccetera, ci sono dei modi di dire nostri locali, ogni volta diciamo il siculo certe volte rende di più dell'italiano, dove diciamo proprio non ci vedo più dalla fame o sono troppo stanco. E quindi quando sei troppo stanco non sei più lucido, non vedi più le cose come le dovresti vedere. E quindi quando ricevi dolcezza, in questo caso Jonathan, perché poi Jonathan ha acquistato un viso e poi è riuscito nella battaglia, nel riuscire a sconfiggere i filistei, l'ha sconfitto il nemico, anche se poi ci sono state tutte le conseguenze. Saulo aveva detto che perché chi aveva giurato doveva essere messo a morte, di solito così Saulo, doveva essere messo a morte, eccetera, eccetera. Ma Jonathan ebbe una grandissima vittoria, perché cominciò a vedere le cose come doveva vederle. Noi non riusciamo a avere vittoria quando non riusciamo a vedere le cose nel modo giusto, nel modo chiaro, perché le vediamo nella nostra limitatezza, nella nostra a volte angoscia, anche se non dovrebbe succedere, ma succede, a volte in quel pizzico di amarezza. E la vista non è più come dovrebbe essere, ma la dolcezza apre gli occhi, perché una parola dolce e di conforto, detta al momento giusto, ti rischiara la vista. L'avete provato? Io sì. Di contro, delle volte non è sempre così. Quindi cerchiamo di avere parole dolci, parole di conforto, gli uni verso gli altri. Amen. In Prima Re 19, questi li devo leggere, è Dio che parla a Elia. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso, dal verso 11, non l'ho detto, scusate, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Stavolta faccio i complimenti ai traduttori, perché letteralmente è un mormorio di vento leggero. Però a me piace l'altra traduzione. Un dolce sussurro. E lì è usato potentemente da Dio. Scende il fuoco, eccetera, eccetera. Voi sapete un po' la storia. Sa che Jezebel vuole ucciderlo. Che cosa fa? Scappa, fugge. Perché ha paura di Jezebel. Si rifugia in una spelonca e addirittura, dopo essere stato usato da Dio in quel modo potente, che succede? Che esprime il desiderio di morire. Signore, è mai possibile? È possibile? È possibile? Giacomo dice che Elia, nonostante fosse un grandissimo uomo usato da Dio, era un uomo sottoposto alle stesse passioni come tutti quanti noi. Amen. E quindi, preso da questo senso di angoscia, si rinchiude in questa spelonca come se fosse dentro a un baratro di scoraggiamento, come se fosse quasi malinconico, solo, in un momento di dolore. E delle volte, sapete, è proprio diciamo il preludio alla depressione, le volte, questa cosa, perché lì era depresso. No, noi siamo figli di Dio, non può succederci nulla, non ci succederà mai nulla a noi. Io sono convinto pure che grazie a Dio, stando fermi nel Signore, proclamando le sue promesse, eccetera, eccetera, lo sappiamo tutto quello che Dio fa per noi, ha fatto e continuerà a fare per noi. Sono strasicuro di questo. Siamo esseri umani. Momento di profondo scoraggiamento, per un motivo X, può capitare e può capitare a tutti. Quindi ci sentiamo come nessuno sicuro di me. Incompresi. Alla fine riprenderò questa cosa un pochettino. Ma non era solo Elia, c'erano altri profeti. Non era solo. E come gliel'ha fatto capire? Tramite un dolce sussurro. Sapete, quando noi facciamo i nostri servizi di adorazione, a me personalmente piace tantissimo quando si muove il vento dello Spirito. Quando questo vento arriva così forte, poi come se poi c'è un terremoto che ti scuote dentro, perché è talmente forte quella presenza che tu sei scosso dentro. Quindi vento, terremoto, poi non parliamo del fuoco. Io sono amante del fuoco di Dio quando scende il suo fuoco, altri fuochi ti bruciano. Il fuoco suo, quando scende quella potenza gloriosa che ci prende tutti, a me piace tanto. Ma ci sono dei momenti in cui mi piace di più personalmente, in cui preferisco, e Dio opera così delle volte, in cui arriva un dolce sussurro che viene e ti parla. Avete sperimentato qualche volta che, nonostante la gloria di Dio si manifesti, delle volte siete più rinfrancati quando è come se Gesù ti viene a parlare all'orecchio e parla al tuo cuore e tu ti senti rinfrancato, rinvigorito di più di quando scende la sua gloria. Noi siamo convinti che la potenza di Dio si manifesti sempre in uno stesso modo. Quando la potenza di Dio, sapete, anche una lacrima che asciughi. Quando Gesù asciuga una lacrima, qual è stata la prima cosa che il Gesù glorioso risuscitato fa a una donna? Donna, perché piangi? Gli ha asciugato le lacrime. E quella è potenza di Dio. Quella è dolcezza. Quella è grazia. Sapete, ci sono parti nella parola di Dio che se non le approfondisci nel modo corretto, non riesci a scoprire quei tesori nascosti che ci sono. C'è un altro verso, in Luca 4, non l'ho dato a Tony, è Luca 4, 40 comunque, dove dice che al tramontar del sole tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui ed egli li guariva. Guardate, imponendo le mani a ciascuno. Gesù guariva personalmente, cioè a uno, a tutti. Immaginate che certe volte, spesso erano centinaia, mi andava che tutti seguivano Gesù e lui a uno imponeva le mani a tutti, personalmente. Sapete perché? Perché Gesù si prende cura di te personalmente. Amen. È un rapporto personale che abbiamo con lui. Spesso ogni volta diciamo no, noi non abbiamo una religione, noi abbiamo una relazione. Certe volte ci comportiamo da religiosi e non da come coloro che hanno una relazione profonda con Gesù Cristo, nostro fratello maggiore. E noi come figli del Padre, che noi siamo figli, e abbiamo un rapporto personale profondo con Lui, con il nostro fratello maggiore Gesù e col Padre, che si prende cura di noi personalmente. E sapete, c'è un'altra parte nella Bibbia, nella parola di Dio, che è quella dell'indemoniato gadareno che viene liberato. Sapete, c'è prima questa parte dove Gesù va a sedare questa tempesta insieme ai discepoli nella barca. Si scatena questa tempesta per arrivare al gadareno. Poi c'è una cosa spirituale dietro, ma non è il caso che ne parleremo. Che ne parliamo adesso, per arrivare a lui. Inizialmente pensavo che c'era come che Gesù fisicamente fosse da una parte e lui dall'altra, perché c'è un altro episodio nella Bibbia dove Pietro cammina sulle acque e Gesù cammina sulle acque, ma sono due episodi differenti. Dove Gesù licenzia i suoi discepoli, è in Matteo 14, dove Gesù licenzia i suoi discepoli e va sul monte tutto solo. Gesù spessissimo andava sul monte tutto solo. Sapete, ho realizzato una cosa, almeno questa è una cosa mia, personale, a cui ho pensato tantissimo. Gesù stava tantissimo sui monti e operava moltissimo in quella zona dove c'era questo indemoniato gadareno. Quando lui proclamava la parola, stava sempre vicino a laghi, a monti, che non è che aveva gli effetti acustici come abbiamo oggi noi, perché il mare riflette, e i monti fanno da effetto eco. Addirittura nella parte questa del lago di Tiberiade, che è immenso, infatti è un lago grandissimo, viene chiamato anche mare per questo motivo, la parte che lo circonda è tutta una parte di montuosa e fa come da anfiteatro. È una cosa incredibile. Io sono convinto di una cosa. Anche perché Marco, perché tutti gli altri dice che questo uomo stava nei sepolcri, poi Luca dice nei deserti, ma c'è un particolare che poi ho notato, che Marco dice è nei monti. Se questo uomo stava nei monti, in questa parte, e Gesù stava spesso sui monti, io sono convinto di una cosa. E questo povero uomo che gridava, urlava, si colpiva con delle pietre, la notte gridava, urlava. Altri penso che lo sentivano. Io sono convinto di una cosa, che Gesù lo sentiva. Sentiva le grida di questo povero uomo e al momento opportuno va lì a liberarlo, attraversa un mare in tempesta, seda la tempesta e arriva da lui e lo libera. Allora, se Gesù l'ha fatto con un uomo con problemi spirituali enormi, immensi, tanto più lo farà e lo vuole fare con noi, ripieni del suo Santo Spirito, figli suoi.
Amen.
Perché Gesù è colui che ascolta e sente il grido del tuo dolore quando nessuno ti ascolta. Ma lui ti ascolta. Quando tu cominci a dire, ma nessuno mi capisce, lui ti capisce. Perché Gesù ti capisce. Nelle notti buie, lui ti capisce, ti ascolta, ascolta il tuo grido. È pronto a passare un lago in tempesta, seda e calma una tempesta ipotetica che potrebbe scatenarsi nella tua vita. E mentre tu sei in mezzo a quella tempesta fai come i discepoli, ma Signore, tu non ti prendi cura di noi? Signore, non ti prendi cura? No, si prende cura. Perché in quel momento, anche se tu non lo percepisci, ma lui ti sta ascoltando. E quindi pure se sei tempestoso, pieno di problemi, lui vuole calmare quella tempesta. Passa e viene a sussurrarti all'orecchio. Io ti amo, io mi prendo cura di te. Tante liberazioni gloriose che ci sono nel Vangelo, meravigliose, che tu vedi proprio la grazia di Dio, la dolcezza sua, quel favore immeritato che si manifesta in una maniera gloriosa. Sapete, la prima cosa che Gesù vuole fare è proprio parlarti. Prima che avvenga un miracolo, Gesù vuole parlarti. Noi invece sapete come siamo. Prima vogliamo il miracolo e poi vogliamo ascoltare la sua parola. Prima i miracoli e poi tutto il resto. No, è un dolce sussurro, è la sua dolce parola dentro di te. Quando viene a sussurrarti, viene a parlarti, che spezza ogni cosa. E allora sì, che la sua grazia mediante la sua dolcezza, dolcezza e grazia, si manifesteranno con miracoli e favori divini nella tua vita. Amen.